Finestra sul Festival con UBS, partner principale di Locarno Festival.
Finestra sul Festival.
Un artista e attivista che si presenta con una maschera che le copre metà del volto, una grande attrice italiana ma con una carriera davvero internazionale e poi un film d'animazione in Piazza Grande in seconda serata. Questo è quello che scopriremo nella nostra finestra sul festival questa sera. Benvenuti, bentornati di nuovo da Chiara Fanetti, con me c'è Moira Bubola.
Buonasera, è un piacere essere qui con voi, giornata importante questa, la stampa ha potuto vedere il film di Hong Sang-soo e anche il pubblico, ricordo che è stato sempre premiato a Locarno e quest'anno in concorso porta Hotel by the River. Venendo a Piazza Grande, una serata che ci darà molte sorprese sin dal primo ospite che salirà sul palco, perché si tratta dell'artista Cristo. Cristo è qui perché è stato girato un film non tanto su di lui ma sul suo progetto del Lago di Iseo, la famosa passerella sul lago, ne abbiamo sentito tanto parlare, dunque Cristo è qui e Chiara Fanetti oggi lo ha incontrato, vero?
L'ho incontrato proprio poco fa, alle 16, era appena atterrato da New York, quindi era piuttosto stanco, ma è stato molto cordiale, è stata una bella intervista con lui e il regista del documentario che ricordiamo si intitola Walking on Water e che si potrà vedere a partire da domani. Questo per la nostra Piazza Grande di questa sera. Prima accennavo ad una artista e attivista, si chiama Narcy Sister, è qui a Locarno per presentare alcuni dei suoi lavori e oggi era tra il pubblico con una conversazione che ha seguito per noi Matteo Martelli e che sentiremo tra poco. Accennavo anche ad una grande artista e sto parlando di Greta Scacchi, che ha incontrato tu Moira e che ci racconterà anche di uno dei personaggi che ha creato diciamo più scandal a Hollywood, e stiamo parlando di Weinstein.
Sì, infatti ho cercato proprio di farmi raccontare come ha vissuto lei l'incontro con questo produttore, dunque restate con noi perché ci svelerà alcune sue sensazioni ed emozioni. Giusto per ricordarvi, Greta Scacchi ha lavorato con i Taviani, ma è diventata molto famosa per Presunto Innocente al fianco di Harrison Ford, ma soprattutto per aver rifiutato il ruolo che fu di Sharon Stone in
Basic Instinct.
E dunque insomma sono partita anche da questo con lei. Tornando alla piazza, questa sera l'ospite di Duccio Chiarini, un film scritto molto bene, una sceneggiatura davvero scoppiettante con un cast che vi sorprenderà perché vedremo moltissimi attori della Svizzera italiana, da Tatiana Vinteler, Anahí Traversi, Igor Horvath, Roberta Fossi, li ho detti tutti, è sempre un piacere vedere i volti che sono cresciuti nella Svizzera italiana in produzioni appunto internazionali.
Questa è la prima proiezione, quindi l'ospite Duccio Chiarini, dicevamo secondo film in piazza, invece un film di animazione, Ruben Brandt Collector, film di produzione ungherese, è una delle poche proposte in effetti di cinema d'animazione che sono presenti quest'anno al Locarno Festival, ma è una proposta che lo possiamo dire lascia il segno soprattutto dal punto di vista visivo. Il regista sloveno Milorad Kristic, che ha vinto un Orso d'Argento al Festival di Berlino nel 95 con il suo primo cortometraggio animato, presenta a Locarno il suo primo lungometraggio e anche un film che ha un budget di una certa importanza, è costato circa 4 milioni di euro. Il film racconta la storia di uno psicoterapeuta che è ossessionato dall'arte, diventa ladro e mette in piedi una squadra capace di infiltrare nei più importanti musei del mondo per sottrarre diciamo alla collettività dei quadri famosissimi. Quindi un film che racconta in qualche modo la grande pittura, visto che vediamo prendere vita su questo, sullo schermo, opere di artisti di tutte le epoche, pensiamo a Botticelli o Hopper, ma anche un film pieno di citazioni di altre opere cinematografiche, da Hitchcock a Tarantino. Ma capiamo meglio di cosa stiamo parlando, lo facciamo grazie ad un estratto dell'intervista con il regista Milorad Kristic, realizzata da Michele Serra.
My nightmares are getting stronger and stronger. Characters from famous paintings continue to attack me. This time it was Velázquez's Infanta Margarita and Frank Duveneck's Whistling Boy.
I want to express myself visually.
Io voglio esprimermi attraverso le immagini praticamente da sempre. E da quando mi ricordo, nella vita non ho mai separato le immagini in movimento da quelle statiche. Per dire, ho iniziato a disegnare quando avevo 4-5 anni al massimo e non ho mai smesso. Ancora oggi giro sempre con un taccuino e una matita, perché credo che le immagini siano il modo in cui faccio la conoscenza del mondo, il mio modo di rapportarmi con il mondo che ci circonda, e che può essere un mondo concreto, come ad esempio quello che incontro passeggiando qui a Locarno, oppure un mondo che è già stato preparato per me da qualcuno, costruito, montato, fino ad arrivare a un tempo di un'ora e mezza o due, e chiamato cinema. Io adoro i film semplicemente perché per me raccontano sempre storie interessanti.
Watching movies, there is always some interesting story.
Breaking news. Approximately 30 minutes ago, Paris police announced that the priceless fan owned by Egyptian pharaoh Cleopatra was stolen from the Louvre Museum. Witnesses reported that a young woman in black broke the glass case containing the fan and then escaped by doing a backflip out of the window and speeding off in a red Mercedes in the direction of the Place de la Concorde.
Non so di preciso quale sia la fonte di ispirazione principale, perché ho visto talmente tanti film di questo genere, da Hitchcock in avanti, che ormai non saprei individuarne uno che mi ha influenzato più degli altri. È un genere che amo particolarmente perché è molto efficace dal punto di vista narrativo. Nel momento in cui c'è quel tipo di situazione, ad esempio quella in cui un ladro entra in una banca con la pistola in mano, ecco, lì si aprono un sacco di possibilità. Puoi avere personaggi eroici, ad esempio, oppure vedere come reagisce il pubblico anche a personaggi negativi. Pensa a Bonnie e Clyde. Spesso gli spettatori provano molta empatia per questo tipo di personaggi.
Oh, great. Hi, sweetie.
Cut the crap, huh? Where's my diamond?
Last time I checked, it was in the Louvre.
Well, the last time I checked, I was paying you cash for it, huh?
Something came up.
A fan? Mimi, I would not want to be in your shoes right now.
Somebody said animation, a movie, it automatically means it's for kids.
Ancora oggi, se qualcuno dice animazione, molti pensano subito a qualcosa fatto per i bambini. Il mio film è un classico heist movie che mette in scena un furto, ma semplicemente è in forma di cartone animato. Io non credo che l'animazione in sé, sia che parliamo di classico 2D o di moderno 3D, possa essere in qualche modo un ostacolo per la realizzazione di un film di qualsiasi genere. L'animazione è un modo di fare film, non un genere di film. E così il target di Ruben Brandt Collector per me è lo stesso di un film di James Bond, tanto per fare un esempio. E chiaramente in questo senso non è un film per bambini.
In this way it's not for kids.
Era la voce del regista sloveno Miroslav Krstić, che presenta in Piazza Grande questa sera in seconda serata il film d'animazione Ruben Brandt Collector.
تلقاني عند اللي سيطر علي وكواني.
Locarno non è solo cinema e torna anche quest'anno, ed è la sua seconda edizione, Locarno Talks. Si tratta di uno spazio di riflessione, di conferenze pubbliche. Quest'anno il sottotitolo di questo spazio, appunto, è Now the best place to change the future. Da questa mattina fino a sabato, ogni giorno alle 11, ci sono uno o più ospiti che passeranno dallo spazio cinema. Ed aver incontrato l'ospite di questa mattina, per noi c'era il collega Matteo Martelli, benvenuto.
Grazie Chiara, buonasera a te e ai nostri radioascoltatori. L'ospite che ha aperto questa serie di appuntamenti è Narcisister, un nome che è l'incontro fra due parole, narcisista naturalmente e sister, sorella, che è un appellativo così utilizzato nella cultura nera. Lei è afroamericana, di origini marocchine, vive a Brooklyn, è artista, performer, attivista, con un segno distintivo, l'accennavi tu in apertura, indossa una maschera. Una maschera che ritroviamo in tutti i suoi lavori e anche nei suoi incontri pubblici, quindi era anche il caso questa mattina. Puoi immaginare così la stranezza di un incontro, ritrovarsi di fronte a una persona di cui non si poteva neanche vedere lo sguardo praticamente, perché è una maschera che la copre dagli zigomi in su. È stato, come dicevo, un incontro molto particolare.
Ma lei come motiva però questa scelta? La motiva in qualche modo?
Sì, l'ha motivato durante la conferenza. C'è addirittura una signora che le ha chiesto se poteva togliersi la maschera quando era il momento delle domande del pubblico. È un gesto che ha spiegato che permette alla sua persona artistica di rivendicare chi è secondo le proprie regole, quindi una sorta di rottura delle regole, ed è quello che fa in tutti i suoi lavori. C'è una sorta di ribaltamento di quelle che sono tutte le convenzioni normative, la rottura degli stereotipi quando si parla di identità di genere, di appartenenza etnica, e invita appunto, da qui anche tra l'altro il titolo della serie di appuntamenti, a immaginarci un futuro in cui saremo svincolati da tutte le categorie che lei giudica oppressive. Poi naturalmente, insomma, la scelta di mantenere un'anonimità deriva anche da una mossa commerciale, ma lei stessa l'ha ammesso: senza questa mossa non avrei avuto questo successo. Dunque, molte cose mi ha raccontato anche in un'intervista che vi proporremo prossimamente nei nostri spazi di attualità culturale. Quello che però volevo ancora dirvi a proposito della maschera è che sono rimasto sorpreso quando l'ho incontrata per l'intervista dopo la sua conferenza. Ha tolto la maschera e ascoltate cosa è successo.
Excuse me. Sorry, it's in my contract that there's no pictures of me without my mask. Can you delete it, please?
Yeah, I will.
Thanks.
Yeah, thanks.
See, there's people everywhere wanting to unmask me.
Nel mio contratto è indicato che non si possono farmi fotografie, non mi si può fotografare, quindi chiedo di cancellare questa foto. Quindi capiamo che è anche molto gelosa, giustamente, della sua immagine e ci tiene a preservarla.
È qualcosa che controlla in modo particolare. Prima dicevamo non solo cinema, parlando insomma di questa serie di incontri, in particolare di quest'artista. Lei però ha a che fare anche con il programma, proprio quello cinematografico, di Locarno 71.
Esattamente, sì, ha presentato un film qui a Locarno, Narcissister Organ Player, un film che è stato presentato quest'anno alla Sundance Film Festival, un film autobiografico a metà fra documentario e performance, in cui ricostruisce un lavoro teatrale che già aveva realizzato nel 2011, un periodo in cui sua madre trascorreva gli ultimi mesi di vita, ed è stata una sorta di elaborazione del trauma, no? La decisione di ritornare su quei momenti e ricostruire con un film, dicevamo, autobiografico la sua storia e la creazione di questo spettacolo. Un film che, ricordo, è stato presentato oggi pomeriggio, che verrà ancora proposto venerdì, dunque domani alle 14 al Palacinema, e sabato sempre alle 14 al Cinema Rialto.
Soprattutto performer, possiamo definirla così in qualche modo, Narcisister?
Beh, senz'altro, insomma, da quello che mi è sembrato di capire, la sua attività si concentra proprio in questo spazio. Tra l'altro mi permette anche di ricordare che venerdì è prevista anche una sua performance, non è ancora chiaro dove, però ci sarà una sua performance, quindi documentandosi si potrà senz'altro capire dove andare venerdì sera. Dicevamo, lei ricopre una gran varietà di discipline, performance legate alla danza, cinema, musica sperimentale, fotografia e videoarte, realizza anche sculture, quindi davvero multidisciplinare come artista, però appunto dicevamo la performance è l'ambito in cui si concentra, una performance che ha una forte componente erotica, provocatoria, abbinate a canzoni pop, costumi elaborati, sono video insomma che provocano reazioni ambivalenti.
I mean, I think it's exactly that. I think there's something that's very attractive about my work and also about the mask, and I think there's also something that's really pushes people away about my work and the mask. I think it's this mix that's very interesting.
Questo mi ha risposto, e c'è qualcosa di attrattivo nel mio lavoro e nella maschera, ma c'è anche qualcosa che respinge. Lo humor combinato alla sessualità genera una sorprendente confusione e allontana il mio lavoro dall'essere semplice burlesco o pornografia. Credo che sia proprio questo effetto push and pull, mi ha risposto, a rendere il mio lavoro, le mie video performance interessanti.
Narcissista era intervistata da Matteo Martelli qui a Locarno per i Locarno Talks. Abbiamo sentito alcuni estratti, ricordiamo l'intervista integrale si potrà ascoltare nei prossimi giorni. Grazie Matteo di essere passato a trovarci e di partecipare alla trasmissione.
Grazie a te Chiara, buona serata.
Ieri abbiamo intervistato Paolo Taviani che si trovava a Locarno per accompagnare il film Good Morning Babilonia, l'hai intervistato tu Moira, è un film del 1987 che viene riproposto, restaurato a Locarno. Una delle grandi interpreti di questo film era Greta Scacchi, che tu hai incontrato oggi.
Sì, l'ho incontrata oggi, il suo ruolo era quello di Edna Bonanno, una giovane americana, attrice americana, che dà fiducia a questi ragazzi che arrivavano dall'Italia, perché il film dei Fratelli Taviani racconta di artigiani che lasciano l'Italia all'inizio del Novecento e arrivano in quel di Hollywood e aiutano a costruire l'immaginario cinematografico che poi ha condizionato ognuno di noi. Dunque la nostra chiacchierata è partita proprio da lì, cosa significa per lei lavorare in questo film Good Morning Babilonia dei Fratelli Taviani?
Guarda, è stata un'esperienza fantastica per me, non solo per la carriera ma anche personalmente, perché io sono cresciuta in Inghilterra di madre inglese, sono più inglese probabilmente, ma sono nata in Italia con padre italiano. Ho fatto la scuola in Inghilterra, la vita, la carriera iniziata in Inghilterra, ma mi mancava questa parte italiana, che ero sempre curiosa di qual era questa mia parte italiana. Quando i Fratelli Taviani mi hanno chiamato, ero già molto fan di loro film e non potevo credere, questa era come un sogno.
Greta Scacchi, com'è stato il rapporto con i Fratelli Taviani, proprio essere diretta da loro?
Ma veramente era come un regista, era normalissimo, perché si vedeva due corpi, no? Due fratelli, ma c'era sempre solo un regista alla volta, perché alternavano così metodicamente. Quando uno era il capo, in quel momento l'altro non comunicava, comunicava solo nell'orecchio del fratello, sottovoce. Ed era un set anche molto concentrato e silenzioso. Loro non tolleravano chiacchiere, non si parlava.
Senta, due parole anche su altri grandi registi. Lei ha fatto delle conversazioni splendide raccontando appunto di questi suoi ricordi, di cosa ha comportato per lei essere diretta da Altman e da Ivory, due registi diversi. Se vuole darci magari qualche ricordo di queste sue esperienze.
Oh, guarda, ci sono troppi. Posso solo dire che mi sento molto fortunata con una bellissima sorpresa dopo l'altro, un regalo dopo l'altro. L'idea che il mio primo grande film era con James Ivory in India, Calore e Polvere, il più bel ruolo che ho mai letto per me, e da quel momento ho avuto la fortuna di venire invitata a fare una bella esperienza dopo l'altra. E Altman magari forse era l'apice, perché no, ho lavorato con Alan Pakula, con Mike Figgis, con Mike Radford, con Michael Blakemore, grandissimo regista di teatro. Ho incontrato negli anni Graham Greene, James Mason, ho lavorato con Laurence Olivier, con Stephen Sondheim, con Harold Pinter, no?
Una vita vissuta nel cuore del cinema, una vita anche però di una donna determinata, perché Greta Scacchi ha detto anche di no a tante parti e ha preso delle posizioni che sono state ad esempio per altre attrici. Penso quando ha rifiutato il ruolo per Basic Instinct. Io ho letto in un'intervista, e qui le chiedo se è vero, che lei lesse la sceneggiatura e disse che quello era un insulto per una donna.
Sì, era così, non era più forte di me, questo mio principio. Mi offrivano tanti soldi, ho detto di no, mi hanno doppiato l'offerta, ho detto assolutamente no. Poi mi hanno offerto tre volte i soldi e ho sempre detto di no, perché all'epoca, stiamo parlando del 91-90 credo, ancora i rapporti omosessuali tra le donne non venivano rappresentati, c'era un mistero, c'era pregiudizio. E leggere una sceneggiatura dove era chiaro che la donna, malgrado che fosse un'assassina, era comunque presentata come una fantasia maschile, no? Era l'ideale, l'erotticismo maschile, e che lei avesse un rapporto con una donna, vista a letto a fare l'amore con un'altra donna, guardato dall'uomo solo con il lato voyeuristico maschile e non perché era un vero rapporto, lo trovavo odioso. E poi l'altra cosa è che avevo altre cose nella mia vita romantica, nel cosa stavo facendo in quel momento, e spesso ho fatto scelte perché poi sono diventata mamma e avevo figli che sentivo che avevano bisogno di me.
Greta Scacchi, come ha letto, come ha guardato quello che è successo in quest'anno con lo scandalo Weinstein, il movimento Me Too, lei che cosa ha pensato?
È vero che avevo le mie reazioni molto autonome con l'inevitabile incontro Harvey Weinstein, per esempio. Ho avuto la mia reazione, e di quale non vi spiego niente per il momento, perché sto scrivendo un libro su queste cose, su questi atteggiamenti. Negli anni 70, 80 ancora le donne erano molto molto vulnerabili, lo sono sempre, ma c'è più consapevolezza. Ma il fatto che non c'era dove andare a nominare questi eventi, nominare atteggiamenti inappropriate conduct, non c'era, e che la gente oggi reagisce a queste storie che si rivelano ancora giudicando le ragazze, le giovani donne che si trovavano in situazioni di compromesso e non reagivano. Io capisco quella situazione, io capisco quante pressioni ci sono. Per fortuna, quando io ho incontrato Harvey Weinstein, ero già grande. Avevo 30 anni, ero stabilita, avevo successo e quindi ero assolutamente autoprotetta dal fatto che potevo benissimo, no? Eravamo per me alla pari, non era uno più potente di me. Ma è una vecchia storia, ci sono stati Harvey Weinstein in tutti i secoli e il fatto che stiamo arrivando a un punto dove per il coraggio di certe individue di andare dove sono andati? Alla stampa, perché non c'era un sindaco, neanche un agente, neanche gli agenti che sono spesso gli adulti che devono consigliare e dovrebbero proteggere i giovani e non solo le femmine, anche i maschi sono a rischio, sapevano e non facevano nulla, in un certo senso erano complici.
Greta Scacchi, una grande attrice che oggi ha parlato con te, Moira, abbiamo sentito, c'è un libro che, al quale lei sta lavorando e si è parlato di temi veramente scottanti.
È una donna forte, una donna coraggiosa, è una donna che non ha paura a mostrarsi nella sua autenticità, anche fisicamente, con le rughe, qualche chilo in più, sempre bellissima e molto intelligente.
Un'intervista, quindi un'altra delle grandi ospiti che ci sono state a Locarno quest'anno. Noi vi ricordiamo, in Piazza Grande ci sarà l'artista Cristo per una introduzione al documentario Walking on Water, che si potrà vedere in, a Locarno in programmazione fuori concorso nei prossimi giorni. Due film sulla Piazza Grande, l'ospite di Duccio Chiarini, e poi un film d'animazione Ruben Brand Collector del regista Milorad Kristic. Da Chiara Fanetti anche questa sera è tutto.
E da Moira Bubola buon cinema.
A domani.
Finestra sul Festival con UBS, partner principale di Locarno Festival.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.